C del Grigione Italiano.
Dal parcheggio in avanti è una strada di montagna, con radici, con sassi. Non è una strada bella, è strettina anche.
Sì.
Boh, vado in avanti, questi 400-500 metri, e dopo bevo un po' e poi guardo, ho detto ma qui è un po' troppo, c'è un po' troppo fumo. Vado o non vado da salire alla Sachouret? Ho detto no, Gianna, no. E poi ho guardato il cengolo, perché è un pezzo che è aperto, che si vede bene.
Mm-hmm.
E ho visto che venivano giù come delle nebbie sulla montagna, attaccate alla montagna. Ho detto no, non andare. Volta e mi sono avviata. Appena che mi sono avviata c'è stato un boato tremendo.
Era il 23 agosto 2017, una frana di proporzioni enormi si staccò dal Pizzo Cengalo, oltre 3 milioni di metri cubi di materiale, travolse la Val Bondasca in prima battuta, uccidendo 8 escursionisti, per poi raggiungere Bondo, con imponenti colate detritiche. Per la frazione del comune di Bregaglia, che era nato solo 7 anni prima, e per tutta la valle fu uno shock. Le immagini, i suoni, lo stress emotivo sono ancora vivi oggi nella memoria di chi c'era. Immagini e suoni che fecero il giro del mondo, ma anche la solidarietà e la capacità di reagire restano vive nella memoria. Buonasera da Alessandro Tini
e da Antonia Marsetti. Oggi siamo qui a Bondo per raccontare una pagina diversa, quella della rinascita. Dopo 8 anni i lavori di protezione e ripristino sono terminati grazie al progetto Bondo 2. Il villaggio può guardare al futuro con più sicurezza. Con noi ci sono due ospiti che a diverso titolo hanno vissuto in prima persona questa vicenda. Benvenuta ad Anna Giacometti, oggi consigliera nazionale, all'epoca sindaca di Bregaglia, la voce e il volto della comunità nei giorni dell'emergenza.
Buonasera a tutti.
E un saluto anche all'attuale sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, ai tempi già membro del municipio. Ha seguito da vicino la lunga fase di ricostruzione e oggi può consegnare ai cittadini un'opera compiuta.
Buonasera a tutti.
Torniamo a quei giorni di fine agosto 2017. Anna Giacometti, cosa ricorda come più difficile da affrontare sul piano umano e sul piano politico?
Innanzitutto ho detto che è impossibile prepararsi ad una catastrofe naturale, perché arrivano di colpo. Ti alzi la mattina, c'è il sole, il cielo è azzurro, vai in ufficio e dopo un'ora e mezza che stai lavorando senti questo rumore che proviene dalla Val Bondasca e poi tutto cambia. E quindi abbiamo dovuto accettare questa situazione, non c'era altra possibilità, e quindi abbiamo messo da parte tutti i dossier pendenti, li abbiamo lasciati lì sul tavolo e ci siamo veramente dedicati al 100% a gestire questa catastrofe naturale.
Più difficile dal punto di vista organizzativo o dal punto di vista umano?
Le due cose. Dal punto di vista umano, evidentemente, il fatto che abbiamo avuto 8 persone che sono purtroppo decedute, che sono state travolte veramente dalla frana e non dalle colate detritiche come viene spesso riferito, ma proprio dalla frana. Questo sul piano umano è stato molto pesante, anche accogliere le famiglie di queste 8 vittime è stato molto molto pesante per me. Dal punto di vista politico devo dire che ho avuto un grande sostegno da parte dei miei colleghi, dell'amministrazione, dal cantone, da tutti questi aiuti che sono arrivati da fuori. E quindi anche per l'organizzazione direi ce la siamo cavata molto bene, ma appunto non noi da soli, non eravamo mai soli, c'era sempre chi ci dava una mano.
In quei momenti drammatici arrivò immediatamente un'ondata di solidarietà. C'è un momento particolare che lei ricorda, dove oggi dice ecco, quello fu il momento dove ci siamo sentiti sostenuti, non ci siamo sentiti soli?
Dal 23 di agosto al 15 di dicembre ogni secondo è stato importante. Quello che ho apprezzato tantissimo, forse più degli altri aiuti, è stato quello della protezione civile. La protezione civile era ovunque, era nel municipio, cucinava per noi, scriveva i verbali delle nostre riunioni, assisteva la popolazione, l'accompagnava nelle case, dava da mangiare anche agli animali quando il paese era evacuato. Quindi mi ha fatto una grande impressione vedere questi giovani, erano soprattutto dei ragazzi, prestarsi veramente al servizio della nostra valle.
In questa moltitudine di atti di generosità e di solidarietà, uno che proprio l'ha toccata umanamente?
Il tavolo. C'era un tavolo qui al primo piano e noi non si aveva tempo per andare a casa e mangiare, ed era bello perché la mattina arrivavano sempre con i panini, con i ghifali, con le torte, con la frutta, quindi ogni volta che si passava accanto a questo tavolo si prendeva qualcosa, no? Ci si dava forza così, ed ho incontrato il podestà di Poschiavo. Ecco, suo figlio è stato qui anche lui e ci ha dato una mano, era giovanissimo, e anche lui ha fatto impressione. Questo tavolo bandito, no? Era una cosa bellissima che non dimenticherò mai.
Anna Giacometti, lei è stata definita madre coraggio in questa tragedia. Possiamo dire, senza essere indelicati, che è stata da un certo punto di vista una sorta di trampolino di lancio non cercato, non voluto, per la sua attività politica?
Sì, evidentemente se uno vuole arrivare a Berna in Consiglio nazionale, e non era mia intenzione arrivarci, ma è andata come è andata, devi essere conosciuto, perché i voti te li dà la gente, e la gente, quando deve compilare le schede, scrive i nomi delle persone che conosce, insomma. E quindi io, essendo stata molto nei media durante quel periodo, ma anche dopo, in fondo, nel 2019, quando ci sono state le elezioni, ho fatto più voti dei miei altri colleghi che erano sulla lista del Partito Liberale, e così ho riconquistato il seggio che il partito aveva perso nel 2011.
Fernando Giovanoli, i lavori di protezione e ripristino sono terminati. Ci può spiegare come si è arrivati fin qui senza esaurire le energie? Perché se è vero che in quei momenti c'era al comando Anna Giacometti, lei ha raccolto questo testimone non sicuramente leggero nel 2020 e poi è stato ancora riconfermato nel 2023. Oggi è più la gioia o è più la fatica?
Ma al momento è la gioia, perché quando si riesce a concludere qualcosa le fatiche si dimenticano. La fatica non l'abbiamo fatta solo noi, l'hanno fatta i cittadini, chi ha sopportato 8 anni di cantiere praticamente, chi ha lavorato nei cantieri, e io la guardavo dall'ufficio, dunque una gran fatica non l'ho fatta fisica, mentale magari sì, specialmente quando sono le previsioni del tempo non bellissime e gente che lavora nei bacini non è proprio simpatico. Il resto però è una sensazione di alleggerimento.
Durante la settimana in Grigioni Sera e in altri appuntamenti informativi abbiamo proposto tutta una serie di approfondimenti sulle dimensioni, i costi delle opere di protezione, e quindi non ci torneremo in questa edizione delle Voci dei Grigioni Italiano, ma invitiamo i nostri ascoltatori naturalmente ad andare sul sito della RSI e di ascoltarli. Ma una domanda però non possiamo non farla: quali garanzie offrono queste opere di protezione? Nel senso, possiamo dire che oggi Bondo è tornata alla situazione di 8 anni fa? Se dovesse scendere una nuova frana con quelle dimensioni, facciamo gli scongiuri, Bondo oggi è al sicuro?
È più al sicuro, non è al sicuro. Più al sicuro di prima, ma bisogna sfatare questo mito: la sicurezza non esiste da nessuna parte, e questa è una cosa molto importante da tenere sempre ben presenti. Le opere sono per degli eventi da 100 anni, 300 anni, ma non vuol dire che l'evento del millennio possa capitare domani, dunque la sicurezza è effimera, diciamo. Quello che posso dire è che è più sicuro di altri paesi della Val Bregaglia. Naturalmente abbiamo un sistema di capacità del bacino che è aumentato, e per questo sì, mi sento di dire che probabilmente vorrei abitare a Bondo più che in altre frazioni della valle. Io stesso abito sotto una frana tenuta sott'occhio, ma tutta la valle in fondo è sottoposta a pericoli naturali, e praticamente anche tutto il mondo in fondo, non siamo mai sicuri.
E gli abitanti della frazione di Bondo si sentono più sereni?
Ma io spero di sì. Quello che posso immaginarmi è che nei prossimi anni magari essere troppo tranquillo. Speriamo che arrivi qualcuno a vedere le opere, a girare un po' per il paese. 8 anni sono tanti, e 8 anni che abbiamo avuto cantieri continui. Naturalmente portano polvere, rumore, però portano anche vita. Probabilmente potrebbe esserci un momento che si dice è un po' troppo calmo, specialmente in inverno, perché abbiamo avuto cantieri che erano 12 mesi all'anno, e questo sarà un ritorno alla normalità, magari un po' troppo tranquilla, ma ci si adatterà.
E ci sarà naturalmente anche l'aspetto economico, perché avranno lavorato anche ditte della regione.
Di tutta la Svizzera italiana praticamente, sia dalla Val Poschiavo che dalla Mesolcina, Bregaglia, un po' dall'Engadina e anche dal Ticino. Stranamente sì, abbiamo avuto appalti quasi solo fatti in tedesco, ma di ditte della Svizzera italiana. Questo è un dato di fatto. Dalla Svizzera tedesca c'era gente che ha ditte che hanno offerto dalla Svizzera tedesca, erano comunque non concorrenziali e dopo non hanno più partecipato.
Ecco, allora guardando avanti, Sindaco, le opere di protezione le possiamo considerare un traguardo o l'inizio di una nuova fase per Bondo e la Bregaglia, oppure entrambe le cose?
Beh, è un tassello di tanti tasselli che stiamo lavorando. Concludiamo un cantiere, questo è sempre un traguardo. Diciamo che sono delle opere che vanno mantenute, abbiamo i piani di interventi durante anche il cantiere, abbiamo tolto 50.000 metri cubi di materiale, vuol dire che è finito il cantiere ma non è finito il lavoro, cioè abbiamo un piano di intervento a cui dobbiamo rispettare. Fino a un certo punto sarà compito del comune, in caso di colate di certe dimensioni si riprenderà dall'inizio con intervento di cantone, confederazione, come previsto.
I cantieri non finiscono mai. La Bregaglia ha in cantiere un progetto di sviluppo regionale. Questo dovrebbe tracciare, diciamo, le linee guida del futuro.
Ma noi abbiamo tanti cantieri ancora aperti, cioè il centro sanitario sta concludendo e avremo, mi sembra, il 6 di dicembre l'apertura del nuovo tratto per il centro sanitario. Stiamo ultimando i lavori per i parcheggi Piazza di Giro Soglio. Settimana scorsa abbiamo iniziato quei lavori del centro multifunzionale a Maloia con la scuola e degli spazi per lo sport e il tempo libero, e poi abbiamo ancora tutta un'altra serie di interventi da fare, di manutenzione per il traffico lento, strade forestali, rimodernamento degli impianti sportivi. Di idee ne abbiamo tante, mancano un po' le finanze, dobbiamo vedere di avere le finanze per tutto quello che abbiamo in mente. E naturalmente da Berna ci fanno un po' di scherzetti con dei tagli e delle riduzioni che a me personalmente non piacciono.
Anna Giacometti, lei, diciamo che volontariamente si è un po' tirata fuori da quella che era la politica locale, ma come vede il futuro della Val Bregaglia? Come si sta muovendo il municipio? Chiaro che avendo qui il sindaco di fianco non è così semplice un giudizio spassionato, ma ci si sta muovendo nella direzione giusta.
Allora, io faccio i complimenti al municipio attuale del comune di Bregaglia per tutti questi progetti che hanno lanciato e che stanno anche mettendo in atto e per quelli che verranno. Personalmente mi preoccupa un po' la situazione finanziaria, anche perché poi faccio parte della commissione delle finanze a Berne, quindi le finanze sono un po' il mio campo. Non è solo la confederazione che sta tagliando, è anche il cantone che, diminuendo le imposte per i cittadini, automaticamente questo ha un influsso anche sulle finanze comunali, chiaramente entrano meno soldi, quindi ecco, lì mi preoccupo un attimino, ma sono convinta che il municipio troverà una soluzione.
Anche perché spesso il capitale non è solo finanziario ma anche umano. L'impressione è che la Bregaglia, pur essendo un piccolo comune, abbia una dinamicità, una voglia di proporre cose nuove superiore alla media. È così, Fernando Giovanoni?
Ma sì, al momento sì, siamo in un momento, un trend positivo, diciamo. C'è voglia di fare, abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto, abbiamo vico soprano nuovi lotti di zona artigianale, di cui adesso due sono già in funzione, altri tre sono in costruzione, il resto sta arrivando, sono già stati concessi i terreni, e lì è un progetto che per il futuro ci dà un po' di spazio, diciamo, di manovra. E questo è anche causa della scarsità di terreni e spazi che ci sono nella vicina Engadina, bisogna essere sinceri. Siamo bravi noi, ma anche perché gli altri sono saturi. E lo stesso vale anche per Maloia, dove abbiamo avuto un aumento di famiglie perché abbiamo concesso dei terreni a condizioni favorevoli, le famiglie si spostano da noi. E poi c'è, sì, c'è un momento di euforia, e noi contiamo comunque, siamo bravi anche perché 70 anni fa abbiamo dato delle concessioni alla città di Zurigo e dobbiamo rifare questi contratti. Stiamo discutendo già da 12 anni come fare, e adesso siamo alle trattative con il cantone per decidere, trovare una via che possa andare bene per entrambi gli enti. di gestire questa riconcessione o nuova concessione in modo che sia sopportabile e che dia i giusti frutti a entrambi gli enti.
Sindaco, questa è una posizione, la vostra, abbastanza di cuscinetto: da una parte la Valtellina, anzi la Valchiavenna, la provincia di Sondrio, e dall'altra appunto i Grigioni, no? Quindi lo sguardo dove lo gettate, a nord o verso sud?
Dipende da cosa si vuole ottenere. Essendo una valle di transito, è insito che si guarda sia a nord che a sud. A me non piace definire che siamo una valle di transito, siamo l'ombelico dell'Europa, del mondo, e da qui parte un po' tutto. E dunque sarà magari anche supponente, ma noi siamo un cuscinetto, ma da qui sono partite tante cose. Dunque non è sentirsi cuscinetto, gestiamo le cose sia con l'Italia che con la Svizzera nel migliore dei modi. Mi piace anche ogni tanto far sentire la nostra voce anche a Coira, perché noi abbiamo certe cose le sentiamo prima di altri posti, perché il cambio franco-euro a noi tocca direttamente. In certi posti ci dicono quasi che siamo un po' noiosi, perché noi vediamo certe cose, ci lamentiamo, ma noi le vediamo prima, e questo secondo me sarebbe una cosa da sfruttare anche i livelli superiori tra Cantone e Confederazione. Non è che si vuole sempre lamentarsi, ma certe cose semplicemente siamo più vicini alla popolazione, più vicini ai problemi, e possiamo anche segnalarli, e politicamente questo viene accettato, dal punto di vista dell'amministrazione un po' meno. Il politico sa che noi abbiamo certe cose, nell'amministrazione ogni tanto ci escludono perché siamo noiosi.
Ecco, ma c'è un'occasione adesso, mi sembra di capire, questo progetto della Regio Retica che vi potrebbe dare nuove opportunità anche guardando a sud, quindi collaborare con la provincia di Sondrio, con la regione Lombardia, creare nuovi sbocchi, perché in fondo siete anche molto legati all'Italia. Penso alla forza lavoro dei frontalieri, che anche qui insomma è abbastanza importante. Crede in questo progetto?
Ma secondo me sì, prima di tutto è un'opportunità per conoscersi e per confrontarsi, perché è sempre buono avere un confronto. Non sono tutte rose e fiori, nel senso, noi abbiamo anche la concorrenza della gente che da qui si trasferisce in Italia per motivi finanziari, cioè l'Italia costa meno, e abbiamo svizzeri che fanno i frontalieri. Questo è un problema che ci tocca un po', no? Però se siamo anche sinceri, sappiamo anche che la Valchiavenna ha un problema di forza lavoro, perché tutti quelli che sono un po' bravi vanno in Svizzera. Sono dei problemi che dobbiamo risolvere insieme, e non abbiamo neanche interesse che la Valchiavenna o la Valtellina si impoveriscano, perché avere dei parenti poveri è sempre difficile poi la convivenza. Se stiamo bene tutti è meglio.
E dunque, Fernando Giovanoli e Anna Giacometti, come guardate al futuro della Bregaglia? Più con preoccupazione o più con ottimismo?
Ma io penso che bisogna essere ottimisti. Abbiamo gestito 8 anni fa una cosa che non l'abbiamo scelta noi, come diceva Anna. Ci si sveglia al mattino e si ha un problema che sconvolge un po' tutto, no? Piani finanziari, progetti, priorità. E questo è magari anche un insegnamento. Bisogna essere... La parola che diceva Anna, che l'ha scoperta lì, è la resilienza, e questo in fondo è stato sempre così. Nelle valli alpine una valanga poteva cambiare il modo di vedere la vita, e ci si adatta. Penso che riusciremo anche qui ad adattarci a tutte le cose che succedono al mondo.
Anna Giacometti, lei come vede il futuro della sua valle?
Se io penso al mondo, mi preoccupa evidentemente la situazione geopolitica, tutte queste brutte guerre in corso, quindi è difficile dire sono ottimista per la mia valle quando tanta gente soffre e sta morendo anche in questo momento. Se cerco di limitarmi al comune di Bregaglia, sì, alla valle sono ottimista, perché comunque siamo un comune che sta bene anche finanziariamente, nel senso che ci sono delle entrate che arrivano tutti gli anni grazie alle centrali idroelettriche, quindi per la valle sono ottimista, sì.
C'è un capitolo comunque legato a questa vicenda che non ha niente a che fare con la frana e le colate, ma è un'altra valanga che stavolta la vede come tra virgolette vittima, cioè c'è questo processo, noi non entriamo nel merito perché non tocca a noi, però sono 8 anni che lei sta attendendo che inizi, perché ancora non è iniziato, quindi è ancora presto per parlare di sentenza. Questo periodo, questi 8 anni, secondo lei sono anche un bene, perché nel frattempo si è creato quel distacco necessario per affrontare questa vicenda, oppure le sta pesando dal punto di vista psicologico?
Dunque, il fatto che da 8 anni siamo confrontati con questa procedura penale è un grande peso per tutte le persone coinvolte, evidentemente. Se me l'avessero detto 8 anni fa che tra 8 anni saremmo stati ancora praticamente agli inizi, perché non c'è ancora stato il processo davanti al Tribunale regionale, non ci avrei creduto. non mi sembra possibile che i tempi siano così lenti. Va detto che la procedura era stata archiviata dalla Procura Pubblica abbastanza in fretta dopo l'evento, e poi il Tribunale federale aveva ordinato al procuratore di riaprire il caso, quindi questo ha causato dei ritardi che bisogna accettare. Però mi auguro veramente che adesso la giustizia faccia il suo corso in tempi i più brevi possibili.
Siete in cinque a processo, c'è lei, ci sono tecnici, ci sono consulenti, persone della valle, del cantone. Questa fase giudiziaria alla fine è più lunga della fase della ricostruzione. Sembra un'assurdità.
Sì, è la stessa cosa che ho pensato anch'io quando è arrivato l'invito per il 12 di settembre. Siamo stati più veloci a ricostruire tutto quanto era andato distrutto dalle colate detritiche e la procedura è ancora ferma.
Cosa si augura ora da questo punto di vista?
Mi auguro appunto che il Tribunale regionale ci convochi per questa udienza che era prevista già nel novembre dell'anno scorso, affinché si possa mettere la parola fine anche su questa procedura.
8 anni fa Bondo è diventato simbolo di fragilità delle nostre montagne, ma anche della forza di una comunità che non si arrende. Grazie ad Anna Giacometti e a Fernando Giovanoli per essere stati con noi. Chiudiamo con le parole del gran consigliere Maurizio Michael, al quale abbiamo chiesto se a distanza di anni la frana di Bondo la si ricorda più come una tragedia o più come un enorme fastidio per questa bucolica valle.
Ma è un po' difficile, penso che sia molto individuale questo genere di interpretazione. Io penso che è sicuramente un segno che rimane nella vita e nella storia delle persone, con dei ricordi in parte terribili, in parte molto personali, che rimangono, non scapperanno. Come sempre accade, il tempo cura un po' determinate ferite. La tragedia avvenuta con le persone in Val Bondasca naturalmente è una tragedia che rimane anche questa, ognuno la elabora poi a modo suo. È vero che forse, non essendo delle persone locali conosciute, è una tragedia che si vive un po' meno vicino, però la tragedia di chi ha perso la casa, di chi ha perso tutti i beni, di chi ha perso, insomma, ha vissuto mesi di veramente emozioni fortissime, negative o brutte, questa rimane, ma rimane nei ricordi, e poi ognuno si costruisce la propria vita. L'umano è abituato anche a trovare forza uscendo da situazioni del genere. Ciò che oggi vediamo anche a livello morfologico, fisico, in fondo ci fa anche vedere che qualcosa è successo a Bondo, è stato ricostruito, riadattato, messo in sicurezza la costruzione di questi nuovi ponti, cioè fa un po' vedere che le ferite possono essere anche rimarginate, anche se poi forse li si vede ancora e quindi rimane la cicatrice, e credo che anche questo si possa dire, forse oggi si può dire una cicatrice dignitosa.
Questa edizione speciale da Bondo si chiude qui. L'appuntamento con le voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, torna come sempre venerdì prossimo.